Non so vivere in altro modo, non so vivere accettando l'impotenza.
Benvenuti e benvenute. Oggi l'Astrolabio vi presenta un episodio molto speciale, dedicato a Molte Fedi 2023, la rassegna culturale annuale delle Acli di Bergamo, attiva dal 2008. Questo e altri episodi realizzati per Molte Fedi 2023 sono stati prodotti in partnership con la startup innovativa IARS, selezionando gli estratti più significativi delle conferenze di questa edizione. Così potrete rivivere i momenti più salienti del festival anche dopo la sua conclusione, per continuare tutti insieme ad appassionarci al presente. In questa puntata vi proponiamo un estratto del dialogo Cercare salvezza, con Don Paolo Alliata e Daniele Mencarelli, autore del libro Tutto chiede salvezza, tra i finalisti del Premio Strega 2020, da cui è stata tratta l'omonima serie televisiva. Buon ascolto.
La prima postura che mi è venuta in mente è quella della protesta. Una protesta come tensione esistenziale, una protesta che si esprime attraverso il corpo, attraverso la parola, una protesta che arriva a non capire delle risposte di fronte a delle domande appunto esistenziali che caratterizzano la vita di un Daniele ventenne che possiamo leggere appunto anche nel libro Tutto chiede salvezza.
Oggi viviamo in un'epoca in cui vivere la protesta rispetto alla fragilità dell'esistenza è meno popolare, meno politico. L'uomo attorno a questi temi ha sempre fatto dibattito, ha sempre fatto arte, ha sempre fatto cultura. Oggi tutto questo è diventato profondamente impopolare. Questa protesta rispetto al nostro dato esistenziale è diventato sostanzialmente un viaggio individuale. Oggi protesta è semplicemente una parola, Don Paolo, desueta, inconsistente. Non esiste più una protesta, non solo rispetto ai dati archetipici della nostra natura e quindi a quella protesta umana naturale, mi verrebbe da dire, istintiva, reattiva, ma non c'è più una protesta neanche rispetto ai dati che ha sviscerato velocemente Daniele. Cioè, questa è una società che vive mille motivi per riunirsi attorno al concetto, al tema, all'azione, ai gesti della protesta e tutto questo non avviene. Le due cose sono collegate. Tanto più l'uomo vive individualmente il tema della protesta rispetto all'esistenza, tanto più non è portato a farne materia collettiva. Oggi alla protesta si risponde soltanto in un modo. Viene dato per automatismo come unica risposta quell'invito alla medicalizzazione che corrisponde in 9 casi su 10 all'unica risposta che l'istituzione mondo, come definirla, dà a chi appunto non vuole stare nel solco che gli è stato preparato. Ecco, questa meravigliosa parola che tu hai scelto, protesta, dovrebbe in qualche maniera sedimentare in modo diverso. Invece oggi noi siamo cadenzati in modo assolutamente militaresco dentro dei tempi che prevedono azione, reazione, causa, effetti non più decisi da noi.
Chi vi viene in mente se parliamo di protesta nella Bibbia? Chi è che protesta?
Giobbe.
Il libro di Giobbe si apre così. C'è il creatore seduto sul trono, davanti a lui gli angeli del cielo che sono tutti radunati lì e tra loro si infila anche il Satana. Il grande accusatore, il diavolo. Dio lo vede e dice: ah bello, dove sei stato? Ah, ho fatto un giro nel mondo, ho visto tutto quello che c'è da vedere. Ah bene, dice Dio, allora avrai posto attenzione al mio servo Giobbe, un uomo buono, un uomo giusto. Ma per forza gli hai dato tutto quello che un uomo può desiderare. È ricco, c'ha la vita lunga, c'ha la famiglia, e dai. Ma prova a portargli via i doni che gli hai fatto e vedrai come ti benedice in faccia. E Dio dice: non è così. So che può rimanermi fedele anche quando gli vengono portati via i doni di benedizione. Hai potere sui suoi doni, sui doni che gli ho fatto, ma non su di lui. Giobbe naturalmente di questa scommessa non sa nulla, sa soltanto che nel giro di pochissime ore perde tutto. E a un certo punto giustamente si incacchia. Si può dire si incacchia? Qui a Molte Fedi, linguaggio biblico, cioè, no. Il libro di Giobbe ha delle pagine di fuoco, ha delle pagine che sfiorano la bestemmia. Tu, Signore, sei come un animale da preda e io sono la tua preda, tu ti diverti a torturarmi, tu sei il gatto, io sono il topo, ma io ti trascino in tribunale. C'è proprio questa immagine, Ma no, certo, Dio non scende in tribunale con me, perché Dio è un tiranno. Alla fine, intorno al capitolo 38, mi ricordo, quindi dopo 36 capitoli di proteste, Dio prende per mano Giobbe e lo porta a fare un giro per il cosmo. Idealmente, no? Comincia a dirgli: Giobbe, apri gli occhi, guardati intorno. Quanta vita! Quanta vita! Soprattutto, Giobbe, apri gli occhi, guarda che cosa accade ogni giorno. E questo è proprio il cuore del libro. Ogni giorno io faccio del buio il grembo di una luce nuova. E il buio non è il segno di una maledizione, è il passaggio di una trasformazione, è il luogo di un travaglio, c'è una luce che vuole emergere dal buio. Ognuno di noi ha due strade nel tempo del buio. La prima strada è naturalmente quella di chiudersi, di ripiegarsi sul proprio ombelico, di maledire le tenebre, no? Di dare la colpa a qualcuno. E così uno si condanna ad essere vittima. L'altra possibilità è che uno dica: va bene, sto attraversando il tempo del buio, voglio imparare a starci dentro in modo che dal fondo del mio buio emerga lo squarcio di luce. Non so come, ma voglio vivere, imparare a vivere così il tempo del mio buio, come il travaglio del parto.
Collegandola a questa bellissima immagine del grembo che partorisce, un grembo di tenebra che partorisce luce, a me viene in mente questo, che la postura che abbiamo di fronte all'impotenza può diventare la nostra più grande potenza. E voglio raccontare una cosa che a me non ho mai raccontato prima, non ci ho mai scritto sopra. Io ricordo perfettamente una sera in questo localino di una località marittima, e io avevo avuto 6 o 7 anni, e mia madre, vedendo la mia gelosia mentre ballava con mio padre, parcheggiò mio padre, contentissimo di smettere di ballare con lei, prese me e iniziamo a ballare la canzone Ralan Sorrenti, Tu sei l'unica donna per me. E lì c'è stato il momento in cui io sono nato dentro l'impotenza, della più grande impotenza di tutte le impotenze di cui l'uomo soffre, ed è l'impotenza del non poter salvare. Io stavo lì, guardavo lei, e mentre ballavamo il bambino passò da questo momento sereno di gioia all'impotenza, alla constatazione che quell'amore supremo che mi aveva tenuto in grembo e che mi teneva per mano, io non la potevo salvare. E tutto quello che è successo dopo è stata una reazione impotenza dell'impotenza. Diciamo, la mia vita poi si è trasformata in modo anche rabbioso, disperato, in una forma di potenza che corrisponde alla ricerca che ho sempre vissuto rispetto a chi potesse salvare quello che amavo. C'è tanta accademia. L'idea che un uomo dica io sono stato salvato dai poeti e dalla poesia dà quasi fastidio. Io invece ho trovato dentro i poeti proprio quell'impotenza che non si accontentava di rimanere impotenza, ma diventava potenza di ricerca, diventava esperienza di ricerca. Non so vivere in altro modo, non so vivere accettando l'impotenza.
Due cose mi vengono in mente. La prima è quel discorso che J.K. Rowling tenne qualche anno fa all'università di Harvard. Le chiesero di tenere il discorso ai neolaureati, no? Un grande onore. E quindi lei, in modo molto umoristico e sapiente, dice: allora ho pensato oggi di parlarvi dei benefici del fallimento e dell'importanza dell'immaginazione, cioè di volare alto. E su questo tema del fallimento lei si mette in gioco, cioè racconta la sua esperienza, racconta di quando a un certo punto si trova impotente. Allora, io avrei voluto studiare letteratura perché mi piaceva scrivere, e invece ho studiato lettere classiche, che non me ne poteva fregare di meno, perché i miei genitori volevano che studiassi lettere classiche, perché dicevano: se fai la scrittrice cosa vuoi, dopo muori di fame, no, fai così, insegni, vai, io non voglio insegnare. Si rende conto che si è sposata 7 anni prima, il suo matrimonio è un legame tossico, e dice: allora perché parlare dei benefici del fallimento? Per il semplice fatto che il fallimento mi costrinse, guardate i verbi, mi costrinse a eliminare tutto ciò che era superfluo. smisi di illudermi di essere qualcosa che non ero e presi a incanalare ogni mia energia nel portare a termine l'unico lavoro che mi stava a cuore, scrittrice. E così il fondo che avevo toccato diventò la solida base su cui ricostruì la mia esistenza. E qui aggiungo questo riferimento personale. Nel 2020 mi sono ammalato di Covid, sono ammalato brutto. Novembre 2020, dopo 7 giorni di febbre alta, mi ricoverano in ospedale. Sapevo di rischiare la morte, no? La seconda notte in ospedale è la notte più drammatica di quella notte. Ricordo questo. Dunque, io sono stato cresciuto da mia mamma legando la preghiera al respiro. Mi ha insegnato a invocare il nome di Gesù respirando. Quindi invoco, ad esempio, vieni, inspirando, Signore Gesù, espirando, 1000, 2000 volte al giorno, senza contare. E ho sempre pensato, così il passaggio del mio morire me lo vivo pregando. Dai, è una buona roba, no? Mica ti vai a ammalare di una malattia che ti stronca il respiro? Brutta quella notte, perché non avevo uno spazio dove stare. Ero completamente desituato. Non potevo stare dentro perché dentro c'era il demone del Covid che mi sparava fuori. Non c'era uno spazio interiore di preghiera. Fuori non potevo muovermi tra il casco, il flebo e tutto. Quella notte, a un certo punto, mi rendo conto di non avere più risorse. La consapevolezza interiore che dice, va bene, io non ho più risorse. Cioè, non ho neanche il modo di pregare. Non ho risorse e quindi posso veramente affidarmi. Siccome non ho risorse, allora posso veramente affidarmi. E questo con un'enorme pace. Credo lì che un piccolo velo si sia sollevato per darmi la percezione fondamentale delle cose, cioè che la vita è affidabile anche nel tempo del morire. Se io sapessi accogliere questo nucleo di fuoco intravisto, vissuto quella notte nel quotidiano della mia vita, io penso che potrei seminare del bene e vivere l'affidabilità della vita e raccontarla. Questo mi sembrerebbe un bel modo di stare al mondo.
Quando ho visto la serie e poi ho letto il libro, sei riuscito a dare un nome a una risposta, a una ricerca che da sempre mi abitava, che è appunto salvezza. Quindi la salvezza non nel senso di qualcuno che devi salvare tu, ma riconoscersi salvato. Quindi ti chiedo se possiamo sostare ancora un po' su questa dimensione.
Parto, diciamo, dall'esatto opposto. L'uomo vive lo scrittore un po' come il taumaturgo, quello capace appunto di impartire qualcosa che sia per sempre. Tanti di quelli che incontro, con parole più o meno diverse, spesso drammaticamente uguali, chiedono quella una specie di formula magica, una specie di incantesimo, una specie di endecasillabo che schiuda l'uomo a quello che non è, non a quello che è. Cioè, in fondo, quello che spesso tutti mi chiedono è: tu ti sei salvato, come hai fatto? Oppure dimmi come posso vivere senza più sentire l'impotenza. Evidentemente sono tutte domande che puntano a qualcosa che è tutto tranne che umano. E quando io dico ai giovani e meno giovani, guardate che l'equilibrio, che questa manna definitiva, che questa salvezza una per tutta la vita non esiste, ma bisogna costruirsela giorno per giorno. Tu vedi questi giovani e meno giovani che si sgonfiano un po' perché si aspettavano dall'autore la formula magica. E io qui ritorno al tema dell'impotenza e della potenza, nel senso che vivere l'esistenza sapendo benissimo che ogni giorno ha il suo punto d'equilibrio da ricercare attraverso quello che facciamo. Cioè, la vita è costantemente o la conferma a noi stessi di un'impotenza statica, oppure la ribaltiamo e diventa una costante avventura di potenza che ogni giorno ci chiede da che parte stare e a quale esercito appartenere, dei salvati o dei non salvati.
Grazie per aver ascoltato questa puntata dedicata a Molte Fedi 2023. Per saperne di più sulla rassegna e conoscere tutte le iniziative ad essa legate, visitate il sito www.moltefedi.it e seguite i canali Facebook ed Instagram di Molte Fedi. La serie di episodi realizzati per Molte Fedi 2023 è prodotta dalle ACLI di Bergamo in partnership con IARS SRL.